State ascoltando SBS Italian.
Sono Elisabetta Merati, voi siete all'ascolto di un podcast di SBS Italian da quale questa mattina parliamo dei festeggiamenti per il giubileo di platino di Elisabetta II, i festeggiamenti per i suoi 70 anni di regno che sono iniziati ufficialmente in Inghilterra e nei territori del Commonwealth la settimana scorsa, precisamente dal 6 febbraio, e continueranno poi con eventi e celebrazioni tutto l'anno. Noi abbiamo il piacere di parlarne questa mattina con il giornalista Antonio Caprarica, per molti anni corrispondente della RAI da Londra, esperto di questioni sulla monarchia britannica e che più volte ha incontrato Sua Maestà. Allora, benvenuto su SBS Italian e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, è un piacere tornare in compagnia degli amici australiani. Ho un bellissimo ricordo del mio viaggio australiano, ahimè, di tanti anni fa, insomma. Correva l'anno, credo, 2005. È stato un bellissimo viaggio che feci per la RAI con un paio di documentari che riguardavano proprio uno di un'ora sugli italiani d'Australia, un altro sulle meraviglie della natura australiana. Ma quest'oggi parliamo di tutt'altro, anche se direi che senz'altro Elisabetta II è una delle meraviglie della natura, quindi non australiana, ma della natura in generale, diciamo. Perché esatto. Una donna come lei, 96enne, che conserva tanta lucidità, tanta energia, beh, insomma, è veramente un miracolo della natura.
Davvero. Quindi faremo sicuramente questo, ripercorreremo sicuramente le tappe più salienti che hanno portato Elisabetta a diventare questo fenomeno della natura e arrivare al record di monarca con il regno più longevo della storia britannica, ma facciamo prima un passo indietro e torniamo un attimo alla sua incoronazione. La domanda è: come mai i festeggiamenti iniziano qua in Australia, quindi nei territori del Commonwealth, a febbraio 2022, quando la data dell'incoronazione di Elisabetta, allora 25enne, avvenne il 2 giugno 1953, quindi cadrebbe nei festeggiamenti nel 2023? Che cosa accade?
No, perché lei è diventata regina il 6 febbraio 1952, quindi la data di inizio del regno è quella lì. Dopodiché la data dell'incoronazione è sempre, diciamo, posteriore a quella dell'assunzione, dell'ascesa al trono, dell'assunzione delle responsabilità di sovrana, perché naturalmente ci vuole del tempo, ci vogliono dei mesi per preparare una cerimonia che è una cerimonia veramente probabilmente la più impegnativa nel regno di qualsiasi monarca e che si intreccia non solo con tante difficoltà di carattere organizzativo, ma anche con tanti calcoli politici. Nel caso di Elisabetta II, il capo del governo all'epoca era quel vecchio furbacchione di nome Winston Churchill, che era tornato al potere nel 1951 e che era però anche, insomma, ormai molto, non dico contestato, ma abbastanza criticato. C'era molta insofferenza nelle file del partito conservatore britannico, perché l'uomo era ormai molto avanti negli anni, molti dubitavano della sua lucidità, tant'è che da lì a pochi mesi avrebbe subito effettivamente un ictus devastante. Ora, il suo calcolo fu molto semplice. Naturalmente non si poteva fare l'incoronazione nel periodo di lutto, perché c'è il periodo di lutto per il decesso del monarca precedente. Dopodiché si arrivava all'estate, poi con l'autunno c'era la ripresa politica, il tempo inglese è sempre infernale, insomma tirala un po' via, un po' di qua, un po' di là, fece in modo che l'incoronazione fosse programmata 18 mesi dopo rispetto al momento dell'ascesa al trono, perché in questo modo aveva un'assicurazione sulla vita come primo ministro, perché è chiaro che finché la regina non avesse cinto la corona, lui poteva stare tranquillo a Downing Street. Quindi questa è la ragione per cui ci fu tutto questo lunghissimo intervallo. E badate, andò anche bene, perché in realtà l'incoronazione era prevista per il 2 giugno del 53, ma alla fine di marzo del 53 la nonna della sovrana, la mitica regina Mary, a cui la nuova giovane sovrana era peraltro legatissima, era stata una nonna per lei estremamente affettuosa e affezionata, e purtroppo lasciò questo mondo. Per cui si pose addirittura il problema di un rinvio di quella cerimonia, ma la regina Mary, che era un personaggio straordinario, una principessa di origine tedesca, Mary di Teclis, non se ne parla nemmeno. Tu devi essere incoronata. E narra la leggenda, non abbiamo da questo punto di vista testimonianze dirette, che proprio per rendere, per, come dire, per regalare alla nonna un ultimo momento di felicità, la regina abbia indossato tutte le insegne regali del giorno dell'incoronazione esclusivamente per presentarsi così al letto di morte della nonna, poche ore prima che la regina Mary lasciasse questo mondo, alla fine del marzo del 1953. Quindi vedete com'è complicata la vita di un reale.
Torniamo a questo traguardo allora che Elisabetta ha raggiunto, passerà alla storia, fino ad ora è la sovrana che ha questo record. Come verrà festeggiata dunque? Si sa se Buckingham Palace ha già svelato il programma, quali saranno le consuetudini che avverranno quest'anno?
E voi sapete tra l'altro che la regina è, credo, l'unico essere umano al mondo, a parte mia sorella. Voi dite che c'entra mia sorella con la regina, ve lo spiego subito, che mia sorella è nata il 21 febbraio, di un anno che non si dice, essendo una signora, però siccome mio padre andò a dichiararne la nascita, ma l'ufficio dello Stato civile era già chiuso nella piccola città di Lecce, nel sud dell'Italia, in quel febbraio, 21 di febbraio, dovete tornare il giorno dopo, sicché mia sorella è nata il 21 febbraio, ma risulta ufficialmente nata il 22 febbraio. E lo stesso vale per la regina. La regina è nata il 26 aprile. Ma la sua festa, come sapete, si celebra il secondo weekend di giugno. Questo perché? Non perché fosse chiuso l'ufficio di Stato civile di Buckingham Palace, ma semplicemente perché il tempo inglese notoriamente non è bello come quello australiano. Ecco, è tutto lì. Allora, nessuno potrebbe celebrare come degnamente il genetliaco della sovrana. Con grandi feste per le strade, cerimonie, sfilate, eccetera, eccetera, in una orrenda giornata d'aprile a Londra. Sapete che il tempo londinese ad aprile può essere veramente crudele, no? Come scriveva il grande Thomas Stearns Eliot, aprile è il mese più crudele. Ora, essendo rinviato il festeggiamento del compleanno al secondo weekend di giugno, sperando nel tempo clemente a Londra, questo vale anche per il giubileo. Le festività del giubileo vengono sempre posticipate agli inizi della bella stagione, quando gli inglesi si fanno 4, 4, 5 bei giorni di festa per celebrare la loro regina. Io fui testimone di due giubilei, 2002-2012, i 50 anni e i 60 anni della regina. E devo dire che furono veramente degli appuntamenti indimenticabili, particolarmente l'ultimo, quello dei 60 anni. Oh my God, really? Che cosa è stata quella festa del 3 giugno del 2012 con la grande sfilata delle barche sul Tamigi che riproduceva un quadro del canaletto per una reale incoronazione del 1746, pensate un po'. Fu straordinario, fu straordinaria soprattutto per quei due meravigliosi vecchi che erano il principe e che è tuttora la regina. 10 anni fa la regina aveva 86 anni, il marito ne aveva quasi 91. Bene, rimasero ritti sul ponte della barca reale per tutta la durata della sfilata, qualcosa come 5 o 6 ore. Era il 3 di giugno, ma vi posso assicurare che il tempo era quello tipico del 3 di gennaio. C'erano 4 gradi a Londra, un tempo che un vento che tirava a 25 nodi, pioveva e nevicava. Era giugno, diceva, ma come giugno? Sì, succede anche a giugno. E come sapete, o forse qualcuno lo ricorderà, il principe Filippo il giorno dopo, poverino, fu ricoverato in ospedale perché si era presa una terribile cistite. La moglie invece, come se niente fosse, rimase in piedi come una vera statua di marmo per far fronte al suo dovere. Io, gente così, come dire, esseri umani così motivati dal senso del dovere, del servizio, ne ho conosciuti veramente pochi nella mia vita, eppure essendo repubblicano a tutto tondo, non posso negare di provare una grande ammirazione. Che cosa, naturalmente, parliamoci chiaro, il giubileo di quest'anno sarà una grandissima festa. Ma la regina ha 96 anni, quindi capite che non potrà sottoporsi agli sforzi fisici a cui si sottopose 10 anni fa. Però
Certo.
già si sa che ci sarà il pudding speciale, che ci sarà il tavolo di picnic più lungo dell'intera storia inglese. Sapete che gli inglesi hanno questa bella consuetudine per celebrare la festa del monarca, di fare delle grandi feste di strada in cui si mangia tutto assieme, si beve, si canta, e in questo caso stanno già organizzando il tavolo di picnic più lungo della storia inglese.
Che
Sarà
meraviglia.
un altro dei tanti primati della regina. E poi ci sarà il grande pageant previsto per a Windsor, nei terreni di Windsor, per gli inizi sempre per quel weekend di giugno, con migliaia di figuranti che naturalmente racconteranno per quadri colorati e in costume i momenti salienti della storia inglese e della storia di questo regno. Chiudo ricordando che questo regno eccezionale, ai suoi albori, al suo annunciarsi, fu salutato sempre da quel gran furbacchione, da quel volpone di Winston Churchill, come l'avvento di una seconda età elisabettiana. E sotto le nostre regine, concluse l'allora primo ministro, noi inglesi abbiamo sempre compiuto imprese straordinarie.
Io vi ricordo che stiamo parlando con il giornalista Antonio Caprarica, che per molti anni è stato corrispondente della RAI da Londra ed è esperto di questioni sulla monarchia britannica. Prima di lasciarla andare, solo una curiosità, proprio nei giorni in cui formalmente sono iniziate le celebrazioni per Her Majesty, ha dichiarato la regina che vorrebbe che Camilla, la duchessa di Cornovaglia, una volta che Carlo diventerà re, avesse il titolo di regina consorte. Questo ha rivelato in primis, ha tolto qualsiasi dubbio sul sorpasso da parte del figlio William, che la stampa britannica per tanti anni ha speculato su un possibile sorpasso e diciamo, una vittoria di William sul povero Carlo. Ma che cosa vuol dire esattamente questa dichiarazione? Che cosa cambia il fatto che la regina voglia che Camilla diventi regina consorte?
Beh, cambia tutto. Ecco, naturalmente, semplicemente mi permetto di sottolineare che la faccenda del sorpasso è naturalmente una invenzione di noi iene datilografe, cioè di noi giornalisti, no? Noi abbiamo bisogno sempre di cibarsi, noi ci dobbiamo cibare del pettegolezzo e delle carcasse delle nostre vittime. E quindi già per molti nostri colleghi il povero Carlo era già una carcassa e quindi ci si rovinava sopra, ci si ruminava sopra, immaginando che ormai potesse essere messo da parte e il trono passare direttamente a William. Questa è un'ipotesi che non c'è mai stata perché la
Certo.
Costituzione britannica non la consente, a meno che un giorno, quando toccherà a lui, Carlo non decida di abdicare in favore del figlio, ma la vedo molto, molto improbabile. Il punto vero, invece, sì, riguardava la qualifica che Diana. Vedete, mi sono sbagliato, ho detto che Diana. Perché? Perché il nodo sta tutto lì. Il nodo sta tutto lì. L'Inghilterra perennemente vedova e orfana di Diana, della più bella, più affascinante, più dolce, più popolare principessa che il regno ricordi, avrebbe mai potuto tollerare che la donna che le ha portato via il marito, poi salga al trono con la corona che molti ritengono appartenga legittimamente al fantasma di Diana. Ecco, questo era l'interrogativo. L'Inghilterra avrebbe tollerato una regina Camilla con tutto quello che è accaduto in quel paese tra gli anni 80 e gli anni 90, la morte di Diana, le polemiche successive e conseguenti? Bene, non l'avrebbe tollerata probabilmente 10 anni dopo la morte di Diana,
Sembrano ora maturi i tempi per questo,
ma
dunque.
i tempi sono maturi. Sono passati 25 anni dalla morte di Diana. Camilla ha dimostrato di essere una persona per bene, non la strega che è stata dipinta, la rubamariti. Diciamoci la verità, noi siamo testimoni di una tragedia che da un lato è una tragedia, dall'altro è una grande storia d'amore. Carlo e Camilla sono protagonisti. Capisco che non è, diciamo, rispettoso dirlo pensando alla memoria della moglie di Carlo, pensando alla memoria di Diana. Diana si è trovata intrappolata in questa storia d'amore, è stata la vittima innocente di una vicenda che non consentiva altri sbocchi in realtà, perché la differenza tra lei e Carlo era veramente enorme. È stato l'ultimo matrimonio dinastico della corona inglese. Dopodiché altri non ce ne potevano essere e non ce ne sono stati. Naturalmente, ancora oggi molti si chiedevano quando toccherà a Carlo, che titolo avrà Camilla? Avranno il coraggio di, come dire, di chiamarla Regina Camilla. Ora il prego.
Perché se non fosse stata regina, che cosa avrebbe potuto diventare?
Ecco, questo è il punto. E proprio c'è un problema costituzionale, perché secondo la Costituzione britannica la consorte del sovrano è automaticamente regina consorte. È automatico. Per cui, per evitare questo approdo, ci sarebbe voluta una legge speciale del Parlamento, capace o comunque in grado di tributare a Camilla il titolo di principessa consorte. Ma discussioni politiche a non finire, problemi politici coi partiti, col governo, alla fine dei conti questa è veramente la soluzione più semplice, più lineare, più comprensibile, e il fatto che sia stata personalmente la regina più venerata nella storia inglese degli ultimi 200 anni a dire: io desidero che dopo di me, accanto a Carlo, ci sia Queen Camilla, la regina consorte Camilla. Questo taglia, come si dice banalmente, la testa al toro. Non lascerà spazio a discussioni, a recriminazioni. Gli inglesi che venerano Elisabetta e che probabilmente continueranno ad amarla anche quando non ci sarà più, sanno che questo è stato l'ultimo desiderio della loro regina e direi anche l'ultimo servigio che questa straordinaria sovrana ha reso alla sua famiglia e alla casata dei Windsor.
Noi per questa volta abbiamo finito il tempo, non vogliamo rubarle altri minuti preziosi perché in Italia ormai si è fatto tardi. Magari in una seconda puntata parleremo di quello che sarà il futuro della monarchia britannica dopo che il regno di un'icona storica del genere come Elisabetta II sarà finito. Grazie mille al giornalista Antonio Caprarica per essere stato con noi. Una buona serata a lei.
Grazie, a voi una buona giornata, a presto.